ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Ottava puntata.
Ti aspetto da più di un'ora, disse il Tommasino. Ho perso l'autobus di mezzogiorno, ho dovuto aspettare quello dopo. E com'è che hai perso l'autobus? Ero con la Giuliana Bottiglia, mi ha voluto accompagnare, parlava e così ho fatto tardi. Ma perché perdi il tempo con quella stupida? Lo sa, di me e di te, dissi. Lo sa. E come lo sa? Perché ci hanno visti in un bar la Maria sua sorella e la Maria Mosso. E cosa dicono di noi tutte queste Marie? Non so, la Giuliana, dissi, trova che non ho l'aria contenta. È una stupida. Perché? Invece ho l'aria contenta? Io non so che aria hai, disse. E non ti sembra brutto di non saperlo? Non mi sembra né brutto né bello, non mi pongo il problema. Grazie, dissi. Cosa grazie? Grazie, così. Come sai essere odioso, dissi. Che personaggio odioso sai essere. Eravamo in via Gorizia e dissi, oggi non mi va di salire. E allora perché siamo venuti fin qua? Camminavo e mi veniva dietro. Camminavo a caso, dondolando la rete coi libri. Dammi la rete, disse. Te la porto io. Almeno potevamo lasciarla dal portiere di via Gorizia, questa maledetta rete. Non è stufa di leggere tanti romanzi, tua nonna?
Non è mia nonna, disse, è mia zia.
Zia o nonna, disse, quello che è.
Sai benissimo che è mia zia, dissi. Sei preciso come un impiegato del catasto e hai una diabolica memoria. Hai detto così per farmi male.
È vero, disse e rise. Lo so che non è tua nonna, è tua zia. L'ho detto per rabbia, perché ho aspettato e non mi piace aspettare. L'ho preso in odio, quel portoncino della biblioteca Selecta, mentre ti aspettavo, disse. Avevo paura, disse, che ti fosse successo qualcosa, che stessi male, che si fosse rovesciato l'autobus, disse. Allora la bimba Bottiglia trova che non hai l'aria contenta? Ma perché non sei contenta? Disse. Quando sono là a casa mia, la casa tonda, disse, guardo là dove è la tua casa, guardo e penso, cosa farà adesso? Sarà triste? Sarà contenta? Ti fa piacere che penso così quando sono là solo?
Ti sembra poco, disse, quello che ti do io, poco amore.
Sì, dissi, mi sembra poco amore. Pure è tutto quello che posso darti, disse. Non posso darti di più, non sono un romantico e ho una natura solitaria, sto solo. Non ho amici, non cerco nessuno. Le donne, disse, sono contente con gli uomini appassionati, romantici. Ma ero disperato mentre t'aspettavo poco fa su quell'angolo di strada. Dicevo, come farò se non viene? Se è morta. Se è morta, dicevo, come vivrò? Eravamo ora nel parco e camminavamo fra gli alberi spogli, calpestando l'erba bruciata dalla brina. Quella stanza di via Gorizia, lui disse, è tetra. Potremmo prendere un'altra stanza, in una più bella strada. Potremmo prendere tutta una casa. Ce lo vieta qualcuno? Vuoi, disse, che cerchiamo una casa bella, comoda, con tutta una cucina dove possiamo anche farci un po' da mangiare. Ma vale la pena? Per così poche ore, dissi. Due pomeriggi soli, il mercoledì e il sabato. Come non vale la pena? Non vale la pena, anche per poche ore, star bene?
Vuoi che andiamo in via Gorizia adesso un poco? Disse.
Ero rientrata appena e mangiavo seduta al tavolo di cucina. Mia madre vuotava la rete sul tavolo, tirava fuori uno per uno i libri della Selecta, guardava il frontespizio increspando le labbra. La gatta sul tetto che scotta, lesse. Oh, povera bestia! E dov'è il lievito di birra? Disse. Te ne sei scordata?
Sì.
A che cosa serviva il lievito di birra? Disse la zia Ottavia. Non dobbiamo fare nessuna torta.
Ma non era per noi, era per Villa Bottiglia, disse mia madre. Le bimbe là, quando gli do qualche commissione, si ricordano sempre.
Suonarono al cancello.
E chi può essere a quest'ora? Disse mia madre. Sono quasi le 11. Dio mio, sarà un telegramma.
L'Antonia staccò dal chiodo la grossa chiave rugginosa e andò ad aprire il cancello.
Presto, presto, diceva mia madre, sarà un telegramma.
È il signore della casa tonda, disse l'Antonia, riappendendo al chiodo la chiave. Ho fatto passare in salotto.
Della casa tonda? Che signore? Disse mia madre.
Io andai nel salotto e mia madre venne dietro a me. E il Tommasino era là, in piedi, col suo cappotto corto, sbottonato, con in mano un pacchetto.
Il lievito di birra, disse, ma era rimasto in tasca.
Ah, il lievito, disse mia madre.
Ma non occorreva che ti disturbassi per così poco, Tommasino, a quest'ora.
Siediti, disse. Mio padre s'affacciò alla porta con la pipa.
Oh, buonasera, caro Tommasino, disse.
Mio padre vuole bene al Tommasino, perché voleva bene al vecchio Balotta e si erano trovati insieme nella prima guerra sul Carso.
Tommasino, possiamo offrirti qualcosa? Disse mia madre.
Disse.
Allora oggi vi siete incontrati in città e avete fatto le spese insieme.
E si era messa in poltrona e si aggiustava sul petto la baverina di ricamo.
Come sta tua zia, la Magna Maria? Devo andare a trovarla uno di questi giorni, che mi ha promesso di insegnarmi il petit point. Lei fa dei tappeti, dei copriletti al petit point. È tanto industriosa, tanto brava, com'è brava, disse, entrando nello spirito della Magna Maria.
Hai già cenato, Tommasino? Dissi.
Io sì. E tu? Disse lui. Ah, vi date del tu. Certo, mi conoscete fin da bambini, disse mia madre. Giocavate insieme, disse, da bambini, nel giardino della Magna Maria. E il barba Tommaso vi portava ad arrampicarvi su quelle rocce, dietro la casa, là dove poi hanno ammazzato, poverino, il Nebbia.
Io non mi ricordo, dissi.
Io mi ricordo un poco, disse il Tommasino. Avevi certi grembiali lunghi, tutti a fiocchi.
Erano orrendi quei grembiali, dissi.
Erano molto graziosi, disse mia madre. Li ricamavo io. Mi piace ricamare, ma non ho mai imparato il petit point.
Avremmo giocato insieme tutt'al più due o tre volte, dissi.
E poi vi siete persi di vista, disse mia madre. Sembra strano, si vive a due passi. È un paese che è un guscio di noce, eppure non ci si vede mai. Noi non frequentiamo più nessuno. Solo qualche volta i Bottiglia. Era per loro il lievito di birra. Io non ne faccio uso. Mi trovo meglio con la schiuma d'angelo.
E cos'è la schiuma d'angelo? Che nome romantico, disse mio padre.
Anche la schiuma d'angelo, disse la zia Ottavia. Non è altro che il lievito di birra.
Era entrata e s'era seduta in un angolo, sulle ginocchia i libri rilegati in azzurro.
Lievito di birra la schiuma d'angelo? Ma sei matta! Disse mia madre.
Andavano bene i libri che abbiamo preso? Disse il Tommasino.
Ah, ma siete stati insieme anche alla Selecta? Disse mia madre. È una buona biblioteca la Selecta, si trova di tutto, anche romanzi stranieri. Mia sorella legge tanto, io non posso. Non ne ho il tempo, sono troppo occupata con la casa, non sto mai ferma un minuto. E poi ho troppi pensieri, troppi dispiaceri, non riesco a perdermi in un romanzo. Ho i figli così lontani, lo ricordi, Tommasino, il mio Giampiero?
Lo ricordo, disse il Tommasino. E come sta? Era là, seduto con le mani sui ginocchi, con un'aria gentile, sottomessa, come addomesticato.
«S'è fatta una bellissima posizione», disse mia madre, «a Tobago, nel Venezuela. Avrebbe desiderato lavorare qui nella fabbrica, ma con l'ingegner Guascogna non si sono messi d'accordo e così se n'è andato tanto lontano. L'ingegner Guascogna è il Purillo. Se ci fosse stato ancora tuo padre, o il povero Vincenzino, era diverso», disse mia madre. «Povero Vincenzino, che destino triste!» disse. «Ci sono tante cose tristi nella vita. Perché leggere romanzi? Non è un romanzo, la vita!» disse. «Lo sai che la mia Teresita è finita nel Sudafrica? Te la ricordi? Ora è mamma. Succedono anche laggiù tante cose. Io non sto mai tranquilla. Ho dispiaceri, ho pensieri, mi duole sempre la testa, proprio qui, sulla nuca, nel cervelletto. Sono stata ieri dal dottore con la Elsa, m'ha trovata esaurita e m'ha trovato la pressione alta. Bravo, questo nuovo dottore, molto attento, preciso, scrive tutto. Oggi, anzi, mi sono sentita sempre bene. Solo come un raspio nella gola, come avessi ingoiato dei chiodi. Devono essere le tonsille.
Ho a casa, disse il Tommasino, delle pastiglie alla penicillina per il mal di gola. Domani gliele porto, se crede.
Ah, alla penicillina, disse mia madre. Io sono un po' contraria alla penicillina, per dirti la verità. Forse perché so che è fatta di muffa. Curano la gente con la muffa ora, è strano. Disse. Ma perché non vieni a cena domani? Portami quelle pastiglie e proverò, forse mi fanno bene. Disse. E l'ingegner Guascogna come sta? E la Raffaella? E il Pepè? Anche lui ha avuto male alla gola, il Pepè. E così allora l'hanno portato al mare.
Chissà se anche a me farebbe bene il mare.
Ma come posso lasciare la casa per andarmene al mare? E poi non abbiamo mica tanti soldi da spendere.
Con la pressione alta farà bene il mare.
Staccai dal chiodo la chiave. Me ne andai col Tommasino al cancello.
«Mi sono comportato bene?» disse.
«Bene, sì. Eri buffo.»
«Ero buffo? Non eri contenta?»
«Perché sei venuto?» dissi.
Disse. «Per portare il lievito di birra.»
«Sono venuto», disse, «per provare.» «Per provare?»
«Per provare, sì.»
«Provare a vedermi nella mia cornice?»
«Sì.»
«E che effetto ti ho fatto nella mia cornice?»
«E io?» «Che effetto ti ho fatto nella tua cornice, io?»
Mia madre, sulle scale, si stava chiedendo se doveva o no invitare col Tommasino a cena anche Gigi Sartorio.
«Forse no, per via di quel braccio», disse. «Che impressione può fare a una tavola un invitato con un braccio teso sopra un'assicella?» «Ma com'è che mi avevi detto che te ne eri scordata del lievito?» «Non te n'eri scordata, l'avevi preso e l'avevi dato al Tommasino.»
«Che bel giovane!» disse la zia Ottavia.
«Bello, sì. Dei figli del Balotta è sempre stato il più bello», disse mia madre. Disse. «Ma com'è che ti è venuto in testa di portartelo dietro alla Selecta?» Disse. «Ma com'è che gli è venuto in testa di venire fin qui così tardi per un poco di lievito?» «E m'è anche toccato invitarlo a cena. Ma gli farò il soufflé di spinaci e lo zabaione. Posso anche fare lo zabaione, se non invito Gigi Sartorio, che loro l'hanno avuto ieri sera.»
«Troppe uova», disse la zia Ottavia. «Uova nel soufflé, uova nello zabaione. Meglio finire con una crostata.»
«E nella crostata non ci sono le uova.»
«Tommasino», disse mia madre,
«Prendi ancora un po' di soufflé, è molto leggero», disse. «Volevo invitare anche Gigi Sartorio, ma non sapevo se t'avrebbe fatto piacere. E poi, ora è così ingombrante con quel braccio, si teme sempre che possa sbattere contro qualcosa», disse. «È un po' strano, quel Gigi Sartorio. Dicono che è morfinomane. Chissà se è vero. Tu, Tommasino, cosa credi?» «Dicono che ha dei gusti strani», disse ancora mia madre. «Va molto all'estero, avrà preso strane abitudini, forse, chissà. Suo padre, il generale, è una persona molto distinta. Dicono che ha dei gusti strani, io non so. Tu lo conosci bene, Tommasino?»
«Il generale Sartorio?»
«Ma no, il figlio! Il generale davvero non ha gusti strani, un uomo così metodico!»
«Dicono in paese», disse la zia Ottavia, «che Gigi Sartorio è fidanzato con la Giuliana Bottiglia».
«Ma che?» disse mia madre, «figurati! Sono solo due buoni amici, due buoni compagni. Lui, per esempio, l'altra mattina è venuto a prenderla, sono andati al tennis a vedere i tornei. E tu? Giochi al tennis, Tommasino?»
«No», disse il Tommasino, «io non faccio nessuno sport».
«È male?» disse mia madre. «Pure sei alto, hai la figura d'uno sportivo. La nostra Elsa qui, prima, frequentava il circolo del tennis. Giocava bene. Dicevano che aveva un tiro lungo, un bel tiro, ma poi ha smesso di andare, chissà perché». «E il mio Giampiero», disse, «quando era qui, era appassionato di sport. Adesso nel Venezuela si è impigrito. Deve essere il clima. Difatti, quando è venuto in vacanza, ho visto che aveva perduto il suo bel colore». «E anche tu non hai mica un bel colore, Tommasino», disse. «Sei sempre un po' pallido. Posso dirtelo? Sono una mamma. Sei sempre un po' pallido. Forse la vita sedentaria che fai».
«Io sono così di colore», disse il Tommasino.
«No, no, non sei così di colore. Da bambino eri bianco e rosso, una mela».
«E allora una delle bimbe Bottiglia è fidanzata», disse il Tommasino.
«Le chiami bimbe Bottiglia anche te», disse mia madre. «Credevo che le chiamassimo così solo noi qua in casa. Non sono più delle bimbe, purtroppo».
«Perché purtroppo?» disse mio padre.
«Purtroppo», disse mia madre, «perché non sono ancora sposate. Per una donna il matrimonio è il destino più bello, un matrimonio felice, non disgraziato, se no meglio niente, si sa. Tu, Tommasino, hai avuto la triste esperienza d'un matrimonio disgraziato nella tua famiglia. Il povero Vincenzino. E forse è per questo», disse, «che ancora non ti sposi. Vuoi riflettere a lungo? Hai ragione. Del resto, come uomo sei ancora molto giovane».
«Io», disse la zia Ottavia, «non mi sono sposata e sono contenta così».
«Tu», disse mia madre, «per il matrimonio non eri tagliata. Ti piace troppo fare i tuoi comodi».
«I miei comodi? E quando mai faccio i miei comodi?» disse la zia Ottavia.
«Ma no, che non sei fidanzata la Giuliana Bottiglia», disse mia madre. «Sono tanti anni che si vedono sempre insieme, lei e il Gigi Sartorio. Se fossero fidanzati, sarei io la prima a saperlo. Con la madre, la Netta Bottiglia. Siamo insieme dalla mattina alla sera».
«Come vanno i tuoi studi, caro Tommasino?» chiese mio padre. Il Tommasino, attorcigliandosi i capelli attorno alle dita, si mise a parlare della programmazione lineare. Passammo a prendere il caffè in salotto.
«Sei di idee socialiste, Tommasino?» disse mia madre. «Questa programmazione lineare, se ho sentito bene, è qualcosa di socialista».
Non potevo permettere che mia madre si impadronisse della programmazione lineare. «Ma non c'entra niente il socialismo», dissi. «Inutile voler parlare di quello che non si capisce».
«Ho capito benissimo io», disse mia madre. «Il mio povero fratello, non so se l'hai sentito nominare, Tommasino, si occupava di queste cose anche lui. È morto qualche anno fa, si chiamava Cesare Maderna».
«Tuo fratello», disse mio padre, «era impiegato alle ferrovie. Come poteva aver da fare con quello di cui parlava il Tommasino?
Ma era un uomo politico, disse mia madre. È stato candidato al Parlamento. Era socialista, un grande socialista, come tuo padre, Tomasino.
Salvo che poi però sei iscritto al fascio, disse mio padre.
Ma cosa importa questo? Doveva farlo, sennò perdeva l'impiego.
Ad ogni modo,
prima era un uomo politico e si occupava di problemi sociali, appunto come adesso il Tomasino. Non è vero, Ottavia?
Il nostro povero fratello, disse la zia Ottavia, era solo un modesto impiegato delle ferrovie. Da giovane si occupava un poco di politica, senza molto successo però. Non è mai stato candidato al Parlamento. Tu, Matilde, confondi col cugino Ernesto. Il cugino Ernesto, sì, è stato candidato al Parlamento, ma il nostro povero fratello, mai. Era solo un gran galantuomo. Si era iscritto, sì, al fascio, ma la camicia nera non se l'è mai messa. L'aveva, ma non la metteva.
E cosa gliene importava, anche se perdeva l'impiego, disse mio padre. Sua moglie era ricca, lui campava lo stesso. Sua moglie, disse rivolto al Tomasino, era una Terenzi di Cignano. Vigne, boschi, pascoli, un bel patrimonio. Non avevano figli e morendo ha lasciato tutto ai preti.
È stata lei la moglie, disse mia madre. Lui non li poteva vedere i preti, ma era già morto quando è morta lei.
Una Terenzi di Cignano, disse il Tomasino. Parenti di questi Terenzi di qui?
Parenti lontani.
E invece il cugino Ernesto, disse la zia Ottavia, i fascisti l'hanno picchiato. È stato in prigione anche, è morto, povero.
E la figlia di lui, del cugino, disse mia madre, aveva una voce bellissima. È andata in America e cantava nei più grandi teatri. Poi, di colpo, le è sparita la voce. Ora non può più cantare nemmeno l'inno di Garibaldi.
È stato perché si è trovata là in America in un incendio, disse la zia Ottavia. Bruciava l'albergo una notte e lei doveva saltare dalla finestra e tutti le gridavano di saltare. E lei stava là, a cavalcioni sul davanzale e non saltava. E poi è saltata, che sotto si sa avevano messo la rete di sicurezza. È saltata, ma le è sparita la voce.
Un po' lo spavento, un po' il fumo, disse mia madre.
Ora però, disse la zia Ottavia, s'è consolata e ha sposato un dentista.
Perché dopo che le è sparita la voce, disse mia madre, era diventata dal dolore come pazza ed è stata ricoverata in una clinica. E lì passava una volta alla settimana un dentista per vedere i denti alle malate. E così si è innamorato di lei. Aveva una bocca bellissima.
Ah, così abbiamo sentito tutta la storia della figlia del cugino Ernesto, disse mio padre.
La Ada, disse mia madre. Ma non te la ricordi tu, la Ada? Non la vediamo più da tanti anni, ma era una gran bella donna.
Questa storia, disse mio padre, me l'avete raccontata milioni di volte. E cosa volete che gliene importi al Tomasino di persone che non ha mai visto e che non vedrà mai?
Si fa per fare un po' di conversazione, disse mia madre. Vuoi che stiamo qui tutta la sera a guardarci negli occhi? Si racconta, si parla, chi dice una cosa, chi un'altra. Disse, Tomasino, vuoi che ti cucia quel bottone lì alla manica? Lo perderai, se no. Disse, questo cappotto è un pochino sciupato. Perché non dici a Gigi Sartorio che ti porti da Londra la prima volta che ci andrà un Montgomery? Sono molto pratici. Disse, non sei mica offeso se ti ho detto così. Non sono una mamma. È molto educato. Disse mia madre a mio padre quando furono soli nella loro stanza. Io di là dalla parete sentivo. Si vede, disse mia madre, che quel collegio di Salice è un buon collegio. Forse non è poi così stravagante, disse. Forse quelle piccole stravaganze sono vizi di giovinezza. È molto simpatico, disse. Ha il naso della signora Cecilia, che aveva un bel naso. La bocca è della Magna Maria.
Non ci vedo nessuna traccia della Magna Maria nel Tommasino, disse mio padre.
Perché tu, Ignazio, disse mia madre, non capisci le somiglianze.